evangelico.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento domenicale con il culto evangelico da Luca Baratto. Questa domenica ci guiderà nella lettura e nella riflessione sulla parola del Signore il pastore Eric Nofke, docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Il testo scelto dal pastore è il capitolo 17 del primo libro dei Re, una storia del profeta Elia. Prima di lasciarvi all'ascolto della predicazione, volevo informarvi di un'importante variazione del nostro orario di messa in onda durante il periodo delle Olimpiadi di Tokyo. Il culto evangelico, infatti, nelle domeniche 25 luglio e 1 e 8 agosto andrà in onda la sera alle 23:30. Il nostro prossimo appuntamento sarà dunque per domenica 25 luglio alle 23:30. Vi informo che tutte le nostre puntate sono disponibili sul sito Rai Play Radio, dove potete ascoltarle all'orario che preferite. Un buon ascolto e una buona domenica a tutti voi.
Preghiamo. O Dio, fonte inesauribile di ogni bene, ti benediciamo per tutti i doni del tuo amore. Donaci di poter ascoltare la tua parola con vero desiderio di accogliere quanto essa promette e di praticare quanto comanda. Imprimi non solo nelle nostre menti, ma anche nei nostri cuori e trasformaci mediante il tuo spirito in immagine del tuo Figlio, dandoci di contemplare la tua gloria nel limpido specchio del tuo Evangelo. Amen. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola». La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente, e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare». Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano, e i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina, e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto, perché non pioveva sul paese. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Alzati, vada ad abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato una vedova di laggiù che ti dia da mangiare».
Care sorelle, cari fratelli, care amiche e cari amici in ascolto, essere profeta di Dio ha un prezzo ed Elia lo sta pagando. Dopo aver predetto una lunga siccità all'empio re Acab, deve fuggire. Prima va nel deserto, dove viene accudito dai corvi mandati dal Signore. Poi arriva nella zona di Sarepta da una vedova, una donna pagana. È un incontro alla periferia del mondo, quello tra Elia e la vedova. Lui, un fuggitivo. Per i pochi israeliti ancora fedeli al Signore, è un supereroe, ma è un nemico giurato per il re. Quindi ora deve scappare, è una persona senza null'altro che la parola di Dio nella sua bocca. Lei è una donna disperata, rassegnata a morire di fame dopo aver cucinato l'ultima focaccia. E sullo sfondo delle loro storie l'azione misteriosa e libera del Dio di Israele.
Thank you.
Egli dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: «Ti prego, vammi a cercare un po' di acqua in un vaso affinché io beva». E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: «Portami, ti prego, anche un pezzo di pane». Le rispose: «Com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' di olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere, vai, fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti, così dice il Signore Dio di Israele: la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra». Quella andò e fece come Elia le aveva detto. Lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per bocca d'Elia. Dopo queste cose, il figlio della donna che era la padrona di casa si ammalò e la sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Allora la donna disse a Elia: «Che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio?»
All'inizio, la presenza dell'uomo di Dio sembra portare una benedizione alla donna e al suo figlio. Miracolosamente hanno di che nutrirsi. Un cibo molto semplice, certo, ma che comunque è un segno della vita che supera la morte, da cui entrambi sembravano dover essere inghiottiti. Poi improvvisamente il dramma. Il dramma che ci insegna un'amara verità. Anche chi segue la vocazione che Dio gli rivolge non può pensare di essere esonerato dal male che attanaglia il genere umano. E infatti il figlio della vedova che ha accolto il profeta muore dopo essersi ammalato. La reazione della donna è molto dura. E dice al profeta: «Che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio?» La donna sembra aver dimenticato che tempo prima era sul punto di morire di fame. Ma certo, quello della perdita di un figlio è un dolore che ti rende cieca e pazza.
Egli le rispose: «Dammi tuo figlio». Lo prese dalle braccia di lei, lo portò su nella camera di sopra, dove egli alloggiava, e lo coricò sul suo letto. Poi invocò il Signore e disse: «Signore, mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite, facendole morire il figlio». Si distese quindi tre volte sul bambino e invocò il Signore e disse: «Signore, mio Dio, ti prego, torni la vita di questo bambino in lui».
L'uomo di Dio è in evidente imbarazzo. Prende il cadavere del bambino e poi rimprovera Dio. «Signore mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova, della quale io sono ospite, facendole morire il figlio?» Anche il profeta non capisce il perché di questa morte. Dio non protegge forse i deboli e i giusti? Quella donna lo ha accolto, obbedendo all'ordine stesso che Dio le aveva dato. Che senso ha tutto questo? In più di 20 anni di pastorato, questa domanda mi è stata posta decine e decine di volte, Come mai questa sofferenza senza alcun senso, queste morti ingiuste, questa preghiera che sembra rimanere isolata? La risposta che vorremmo avere però non ci è data. Siamo sempre rimandati alla volontà sovrana di Dio. Lui è libero di esaudire o no le nostre preghiere. Anche se questa libertà, anche se questa sua libertà ci pare ingiusta o non la comprendiamo. Lo so che è una risposta che non ci soddisfa. Ci pare veramente ingiusto. Per esperienza so che le risposte alternative sono ancora più deludenti. E quindi se questo è vero, noi non possiamo fare altro che fare quello che ha fatto il profeta, pregare Dio, intercedere per chi è nel dolore, anche gridare la nostra frustrazione a Lui, al Signore. Insomma, condividere il carico di dolore altrui come Lia fa con la donna che lo ha accolto, senza abbandonare mai la nostra relazione con il Signore e la nostra ricerca di un significato.
Il Signore esaudì la voce di Elia, la vita del bambino tornò in lui ed egli visse. Elia prese il bambino dalla camera di sopra e lo portò al piano terreno della casa e lo restituì a sua madre, dicendole: "Guarda, tuo figlio è vivo". Allora la donna disse a Elia: "Ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità".
In questo caso Dio ascolta la preghiera di Elia. Perché adesso sì e altre volte no, non lo sappiamo. Il testo ci dice solo che Dio esaudì la preghiera del profeta, restituendo la vita al bambino. E alla donna questo basta. A questo punto lei esplode letteralmente nella sua confessione di fede. Ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. L'affermazione lascia un po' sorpresi perché a dire il vero il Signore era già intervenuto garantendole olio e farina in maniera miracolosa. Ma ora la restituzione della vita a chi l'aveva perduta è certo più eclatante ed evidente. Notate però un particolare nelle parole della donna. Lei riconosce che Elia è un uomo di Dio perché la sua intercessione ha avuto effetto. Riconosce che la parola che il profeta ha in bocca è verità. È un bel riconoscimento per Elia, che in fondo non ha potuto far altro che pregare per lei. Anche se per certi aspetti quella della donna è un'affermazione teologicamente problematica, perché facilmente a rischio di fraintendimenti, essa ci deve far riflettere sul nostro ruolo di credenti e di testimoni. Quando portiamo la parola di Dio, siamo come il profeta Elia, la promessa di Gesù. E di essere accanto a noi quando rendiamo la nostra confessione di fede. Qui si esprime in pieno quello che noi protestanti chiamiamo il sacerdozio universale. Questo però richiede da noi due cose in particolare. La prima cosa è la fede. Noi per primi dobbiamo fidarci della fedeltà del Signore e le sue promesse. Certo, Lui è libero di ascoltare le preghiere e di esaudirle oppure no. Non dipende assolutamente da noi. Ma per arrivare a udire una confessione come quella della vedova, noi per primi dobbiamo aver fede che il Signore mantiene le sue promesse e opera nella vita delle persone. La seconda cosa che ci serve per vivere il sacerdozio universale è la coscienza della dignità della nostra vocazione. Elia sa bene che la donna, pur essendo pagana, conosce il motivo per cui lui è perseguitato e lei è stata consapevole del rischio a cui si esponeva, accogliendo il fuggitivo in casa propria. Per cui giustamente Elia si sente investito della responsabilità di essere all'altezza della situazione. Se il credente non può farsi carico dell'azione di Dio, deve però fare la sua parte. Elia la fa. Dal suo arrivo nella casa della povera vedova non mancano più la farina e l'olio. Quando il bambino muore, fa tutto quello che è in suo potere e in quel momento non può far altro che pregare. Da una parte il servizio, la diaconia, l'impegno personale, dall'altra il culto. In questi due ambiti si deve muovere la testimonianza cristiana di ciascuno e ciascuna di noi, uomini e donne di Dio, portatrici e portatori dell'Evangelo al mondo. Amen.
Resta con noi al termine di ogni giorno triste, quando la notte ci rincorre e sentiamo la tua assenza. Resta con noi quando vivo solo con me stesso e col mio segreto e cammino verso una bellezza velata e lontana. Resta con noi quando la stanchezza è pesante e ci vince, quando il pianto è più penetrante e amaro. Resta con noi quando gli occhi innamorati guardano troppo lontano e faticano a vederti presente. Resta con noi quando sono deluso come i discepoli sulla via di Emmaus e non so attendere neppure 3 giorni prima di disperare. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Eric Nofke. Prima di lasciarvi all'ascolto del notiziario evangelico che vede con noi in studio Simona Petracca in regia Fabio Lelli, vi ricordo che nelle domeniche del periodo olimpico, quindi il 25 luglio, che è domenica prossima, e il 1 e l'8 agosto, il culto evangelico cambierà orario e andrà in onda alle 23:30. Vi ricordo inoltre che è possibile riascoltare le puntate del culto evangelico già andate in onda sul sito Rai Play Radio. Buon proseguimento di ascolto.
Notiziario dal mondo evangelico.
Al Centro Ecumene di Velletri i giovani metodisti italiani discutono di cambiamento e giustizia climatica.
Gli evangelici in Italia e nel mondo.
Meglio salvaguardare la terra che Noè è a corto di legna. Questo è il titolo del campo intergenerazionale che si terrà dal 23 al 25 luglio prossimi presso il Centro Metodista Ecumene a Velletri, nei Castelli Romani. 3 giornate di riflessioni, dibattiti e condivisione organizzate dai giovani metodisti italiani nell'ambito del progetto internazionale Giustizia Climatica per Tutti. A spiegarci di cosa si tratta Irene Abra, referente per l'Italia del progetto. Buongiorno Irene Abra e benvenuta al culto evangelico.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Meglio salvaguardare la terra che Noè è a corto di legna. Cosa significa questo titolo?
Questo è un titolo che, oltre ad attirare l'attenzione per l'aspetto appunto ironico, cerca innanzitutto di far riflettere su un aspetto molto importante, cioè quello della deforestazione. Come sappiamo bene o male quasi tutti noi, l'arca di Noè, questo racconto narra appunto della storia di Noè che costruisce questa arca con tutta questa legna proprio per preservare la specie umana e tutti gli esseri viventi. Ed è un problema appunto che stiamo affrontando anche tuttora, no? Questa questione della crisi climatica che è una delle minacce che stiamo affrontando tuttora. Il problema della deforestazione è uno di questi, proprio perché questa incessante voglia di costruire, 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 danneggiando ecosistemi, la biodiversità, ha un impatto notevole su di noi e su tutte le altre specie, proprio perché la funzione degli alberi è proprio quella appunto di immagazzinare l'anidride carbonica e poi di rilassare l'ossigeno che noi respiriamo. Questo è un po' il motivo per cui abbiamo deciso di scegliere appunto questo titolo.
Dunque, se oggi Noè dovesse ricostruire la sua arca, rischierebbe di non trovare legna a sufficienza a causa della deforestazione. Bene, anzi, male. Ma oltre che di deforestazione, di che cos'altro parlerete nel campo di Velletri?
In questo campo andremo a trattare diverse tematiche, oltre a quelle del cambiamento climatico e della giustizia climatica, parleremo anche della migrazione climatica, che è un problema appunto che stiamo già affrontando tutt'oggi, ma che nei prossimi anni sarà un problema sempre più accentuato. Le migrazioni climatiche ancora oggi non sono del tutto tenute in considerazione, non vi si pone la giusta attenzione, quindi è importante sensibilizzare le persone e renderle appunto sempre più consapevoli di questo problema che colpirà anche noi. Oltre a queste tematiche, però, il campo propone anche un percorso, oltre quello appunto di stimolare, appunto di far riflettere le persone, ma anche quello di mettere in pratica ciò che si acquisisce, ciò che comunque si impara.
Questa iniziativa fa parte del progetto internazionale Giustizia Climatica per Tutti. Di che cosa si tratta?
La campagna internazionale Giustizia Climatica per Tutte e Tutti è una campagna globale, incentrata sul clima e guidata dai giovani, con lo scopo di mobilitare la famiglia metodista globale sulle questioni della giustizia climatica. Come campagna chiediamo ben tre cose: ascoltare, cioè ascoltare le storie e le esperienze di coloro che vivono in prima linea il cambiamento climatico, cercando appunto di condividere le loro storie attraverso i cortometraggi e le risorse liturgiche che mensilmente pubblichiamo sulle nostre piattaforme. Chiamare, cioè richiamare i rappresentanti politici dei nostri paesi affinché promuovano ed elaborino politiche più ambiziose per la questione del cambiamento climatico e impegno, impegnarsi, promuovere un cambiamento a lungo termine nelle nostre chiese. Ovviamente questo impegno sarà differente nei vari contesti in cui la campagna si sta appunto sviluppando, però per l'Italia abbiamo ritenuto che fosse importante che le chiese cercassero appunto di intraprendere un percorso per diventare un'ecocomunità.
Concludiamo con un appuntamento televisivo per questa notte. Su Rai 2 all'1:50 va in onda una replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Terreni di cultura.
Con questa segnalazione termina la nostra puntata di oggi. Vi ricordiamo che durante il periodo delle Olimpiadi di Tokyo, e quindi le domeniche 25 luglio, il 1 e l'8 agosto, il culto evangelico cambierà orario e andrà in onda alle ore 23:30. A risentirci allora domenica prossima, 25 luglio, alle 23:30, sempre su questa rete. Buona domenica.